I signori passeggeri sono pregati di allacciare le nappe di sicurezza. Sì!
Che buffate voi qui!
Progetto comune, una cosa grande.
Tanta roba, ragazzi.
Non è possibile.
Come no?
Prova, fammi vedere.
No, attenzione.
No.
Stavamo a fare una prova.
Stavamo scherzando.
Guardi. Lo vedi che stuzzica?
Allora, visto che ci siamo tutti, possiamo incominciare.
Benissimo.
Silenzio!
Buonasera e bentrovati a una nuova puntata della Svolta. Chi vi parla è Samuele Bigazzi, con me Aladen, buonasera.
Ciao a tutti.
Come sempre qua a Nova Radio per parlarvi di eventi e ciò che ci circonda nella nostra città, a Firenze. Abbiamo parlato di musica, di arte, di teatro e anche quest'oggi ritorneremo a parlare di tanti temi. Incominceremo con il teatro, poi ci sposteremo alla musica, ma visto che è il primo ospite lo abbiamo già in linea, incominciamo senza sentire il primo pezzo come facciamo solitamente, però andiamo subito a occuparci di questo spettacolo che ci sarà a Firenze ed è esattamente al Teatro di Cestello il fine settimana prossimo. Le repliche saranno dal 12 al 14 aprile al teatro. È uno spettacolo un po' particolare perché parla della nostra Firenze, ma non solo. E per questo abbiamo giusto chiamato chi ci potrà spiegare questa cosa, il creatore, chi ha dato vita a questo spettacolo. E quindi non aspettiamo e salutiamo Stefano Mezzani. Salve, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera a tutti.
Ciao Stefano.
Ciao.
Allora, innanzitutto diciamo un po' di cosa parla questo spettacolo, perché ho detto che parla della storia di Firenze, ma non solo, perché è intersecata nella storia di una grande azienda che da anni è nella nostra città e si sta parlando della Pignone, che ora non si chiama più così, però è da anni nella nostra città. Ecco, come ti è venuto in mente di creare uno spettacolo in parallelo fra queste due realtà, la storia di Firenze e di questa grande azienda?
Beh, dunque, è nata da fattori biografici e ambientali, diciamo, perché io sono un ex ragazzo di Rifredi, quella parte di Rifredi che è la nuova Rifredi, cioè quella che sta a sud della ferrovia, perché la vecchia Rifredi è quella nord, quella per intenderci che ruota intorno a Piazza Dalmazia. È quella Rifredi che un tempo si chiamava zona industriale, se vi ricordate, qualcuno un po' più maturo, diciamo.
Che poi è diventata la Firenze Nova?
Sì, che poi è un nome commerciale in realtà, certo. non esiste come toponomastica. È quella Firenze che appunto sul muso del 23 ci si arrivava quando sul muso del 23 il capolinea era zona industriale. E in realtà la storia del Pignone nasce molto molto tempo prima, perché nasce intorno al 1840 e nasce di là d'Arno, cioè nasce in quella che si chiama la via della Fonderia, e cioè fuori dalla porta San Frediano, in quello che fino al 1865 era il comune di Legnaia. E il comune di Legnaia praticamente arrivava fino alla porta San Frediano.
E di cosa si occupava questa fabbrica ai suoi albori?
Beh, era originariamente era una fonderia, infatti si chiamava la fonderia di ferro di seconda fusione presso la porta San Frediano, oltre la porta San Frediano presso il Pignone, quindi era una fonderia, tant'è vero che ci sono ancora in giro per Firenze, non solo per Firenze ma nel mondo, tanti manufatti, pensate per esempio ai lampioni in ghisa o altre,
i tombini magari,
i tombini esattamente, ma architetture, vere e proprie architetture in ferro, no? Se pensate alla piazza Demidoff, a quel gazebo che è rimasto ancora sul Lungarno, era un prodotto del nuovo Pignone. Quindi vedete, partiamo dalla metà dell'Ottocento raccontiamo tutte quelle che sono le trasformazioni che avvengono non solo nella fabbrica ma in tutta l'urbanistica fiorentina, e non solo fiorentina, perché appunto Firenze si mangia inizialmente un pezzo del comune di Legnaia, che diventa Firenze, e successivamente a partire dagli anni 20, quando la fabbrica verrà trasferita nella nuova zona industriale, un pezzo del comune di Sesto, perché lì era Sesto Fiorentino, iniziava già Sesto Fiorentino, cioè dov'è attualmente il Pignone, dove è rimasto presente dagli anni 20 del Novecento, era Sesto Fiorentino. E attraverso questa storia si raccontano anche appunto si racconta la nascita delle periferie, no? Di quelle periferie di cui qualcuno tanto parla, no? Di si dice che si vogliono rammendare, no? Come se si fossero scucite, se si fossero strappate dal resto della società civile, e che effettivamente sono sempre più abbandonate, perché poi tutte quelle fabbriche che insistevano in quell'area e che erano tantissime sono in gran parte state demolite o si sono spostate in zone ancora più periferiche, no? Pensate alla
periferia
Fiat.
Si muove,
esatto, c'è sempre una periferia più periferia delle altre.
Ecco, quindi immagino che per dover scrivere questo spettacolo non sia stato semplice magari come un normale spettacolo, ma ci sia dovuto essere anche uno studio storico dell'azienda ma anche della città.
Sì, è così. C'è stato un lavoro di ricerca che non è stato semplicissimo, perché poi è difficile trovare le fonti, no? Però sì, effettivamente ci sono voluti un po' di anni per mettere insieme un po' di informazioni.
Ma le fonti devono essere sempre documenti certificati o ci si può basare anche sul signore anziano che dice ai miei tempi io mi ricordo?
Beh, sì. No, beh, un po' entrambe le cose. Ora questo spettacolo racconta i primi 100 anni di storia del Pignone, quindi ci fermiamo al 1954, quando appunto ci fu il famoso salvataggio.
E questo lascia uno spazio a un continuo, allo spettacolo,
sì,
numero 2.
No, volendo, io avevo scritto in realtà uno spettacolo che arrivava agli anni 90, ma durava 4 ore, quindi ho pensato bene di non infliggere
questo stile russo
una tortura simile.
Ma e come mai è stata scelta questa azienda? Come mai è così centrale nella nostra città? Anche se, come abbiamo detto, si è spostata, non fisicamente, ecco.
Sì, no, beh, i motivi sono tanti. Intanto è un po' una metafora, è un esempio del fatto che a Firenze, oltre al turismo, alla città cartolina, alle borsette, alle scarpine, ai vestitini che fanno i grandi stilisti, si fa anche altro, no? E si fa altro a partire dalla metà dell'Ottocento, quindi a un tiro di schioppo dagli Uffizi nasce questa realtà, che poi è una realtà di lavoro, di fatica, ma di ingegno anche, che poi crea la ricchezza affinché il resto della città possa permettersi di fare altro.
Questa,
no?
È quasi una storia di rivalsa, perché viene sempre messo in secondo piano, si parla di questa Firenze nobile, elitaria, del lusso, della moda, ma in realtà le fondamenta sono fatte di pietra e ferro sul sudore. E questo è un cambiamento molto grosso nell'idea che abbiamo della città, è molto interessante, quindi invitiamo tutti i nostri ascoltatori a scoprire un'altra Firenze.
Sì, la mia intenzione, insomma, con tutta la modestia del caso, era proprio questa, di restituire un'identità e una dignità a queste aree della città, alle persone che ci hanno vissuto e che ci vivono, e che non beneficiano dei vantaggi che altri invece hanno solo per il fatto che vivono, sono nati in zone, in aree più, come dire, blasonate, fortunate, no? E quindi sì, come diceva Orwell, chi scrive poi alla fine fa sempre politica, no? Anche se non se ne rende conto, non è all'intenzione.
Tutto
in questo caso c'era l'intenzione, insomma, c'era un'intenzione dichiarata.
Perfetto.
Però ecco, vorrei rassicurare tutti quanti, no, non è una conferenza, cioè è uno spettacolo teatrale, quindi ci sono storie, ci sono personaggi, ci sono racconti, ci sono scontri, conflitti, no? Conflitti anche molto duri, basti pensare, non so, appunto al periodo del dopoguerra, non solo al periodo della resistenza, della battaglia per la liberazione di Firenze, che contrariamente a quello che si pensa si è svolta prevalentemente nelle periferie, no?
Decisamente.
E l'arrivo dei partigiani da sud nell'Oltrarno non fu una passeggiata, ma fu tutto sommato relativamente come dire, semplice. Molto più difficile fu il lavoro che dovettero fare i partigiani per ripulire tutto il resto della città, quindi c'è la parte più cospicua della città, il nord, no? Il nord dell'Arno, dai tedeschi asserragliati, dai cecchini fascisti che sparavano sulle donne che andavano a cercare l'acqua, per esempio.
Ecco, quindi un excursus di più di quasi cent'anni in una serata sola, perché quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori, per chi volesse approfondire questo tema e anche divertirsi, perché alla fine, come abbiamo detto, non è una conferenza ma è uno spettacolo teatrale, al Teatro di Cestello il prossimo fine settimana, venerdì, sabato e domenica 12, 13 e 14 aprile sarà in scena La Bella Fabbrica, e la mente è quella di Stefano Mezzani e tanti altri sono i protagonisti, e quindi
sì, assolutamente. Io ho solo scritto il testo, poi il lavoro di messa in scena, di recitazione eccetera è in mano ai miei sodali.
Ma non è poco, ma non è poco, hai fatto una grossa fetta. Grazie Stefano, è stato un piacere averti ospite.
Per aver anche riportato luce su questa realtà che comunque mai bisogna dimenticarsi, perché è stata importantissima per la nostra città. Grazie mille, quindi invitiamo tutti i nostri radioascoltatori il prossimo fine settimana al Teatro di Cestello. Grazie mille.
Aspettiamo, grazie a voi.
Ciao, alla prossima.
Ciao.
E il primo ospite l'abbiamo sentito e ora, come sempre, andiamo a sentire un breve pezzo, rapidissimo, per dare spazio poi ai nostri nuovi ospiti.
I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee.
And he feels it only halfway, and before I even argue, somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who is coming. She's shaking her umbrella.
Mm-hmm. pretended not to see them. And instead I pour the milk.
Ben trovati all'ascolto di Nova Radio, questa era Tom's Dinner e siamo qui alla svolta. Come ha detto, abbiamo parlato di teatro ed ora invece passiamo alla musica, passiamo a un evento che anche questo si terrà settimana prossima e
il 13 aprile,
esattamente.
E abbiamo qui con noi Matteo Ravazzi, uno storico elemento del collettivo Fiore sul Vulcano, qui con noi per parlare proprio dell'evento che si terrà all'Ex Fila il 13 aprile. Ciao Matteo.
Ciao a tutti.
Benvenuto, ti vediamo in questa nuova forma, non come leader del tuo leader carismatico anche del tuo gruppo, che ora essendo un altro evento non possiamo fare pubblicità, o la vogliamo fare?
No, non facciamola.
Quindi oggi sei Matteo Ravazzi.
Esatto.
Qui pronto per presentare l'ultimo evento fatto da Fiore sul Vulcano con Larci e Concertini. Parlaci un po' di questo evento.
No, allora è un bellissimo evento perché sono le cose che piacciono molto a noi di Fiore sul Vulcano, cioè si crea una connessione tra tante realtà del territorio, appunto sicuramente Larci,
con storico, i ragazzi, elemento, simbolo,
storico elemento, con i ragazzi di Connection che hanno organizzato già altre robe lì all'Ex Fila.
Che grinta che hanno, eh?
Fighi. Hanno ritirato su una situazione che sembrava veramente molto in difficoltà, quindi questo tantissimo onore per loro. Poi ovviamente ci saremo noi di Fiore sul Vulcano a portare, diciamo, quello che riguarda la parte artistica, concertistica, quindi con due concerti molto belli di Andrea Pellegrini, il maestro Pellegrini, scusate,
maestro
Pellegrini in acustico a presentare il suo disco, e poi dopo gli Aida. Un gruppo che veramente abbiamo visto crescere piano piano a mollichine di pane. Però è una serata molto complessa perché il pomeriggio parte alle 16:30, ci sono laboratori, ci sono talk, ci sono i ragazzi di Rat Park che sono i ragazzi che hanno una rivista molto ganza, che appunto fanno un'intervista a Maestro Pellegrini, poi i concerti, e poi dopo in collaborazione con Concertini, che è una pagina che vi tiene sempre aggiornati sui concerti che ci sono durante la settimana, curato il DJ set, quindi c'è una grande ammucchiata, e infatti l'abbiamo chiamata Pensiero Stupendo, come l'abbiamo fatto bravo, che è l'inno delle ammucchiate per eccellenza.
Sei io, sei lei, eh?
Sì, sono un sacco di gente in questo caso, però sono le cose che secondo me fanno bene a questa città, alla scena culturale di questa città, perché tante realtà che si occupano anche di cose diverse, che trovano un fil rouge nel costruire una giornata, perché poi non è una serata, parte dalle 16:30 in un posto storico come l'Ex Fila.
Un evento molto importante che dall'Arci si è allargato e ha inglobato tutte le realtà fiorentine, Fiore sul Vulcano, Concertini, l'Arci stessa, tutti tanti giovani che hanno voglia di fare e di dimostrare. Matteo, cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma allora, io ovviamente parlo per la mia parte, che è quella concertistica, che ho ovviamente delle certezze, cioè il live di Maestro Pellegrini sarà sicuramente un bel live, noi l'abbiamo già fatto in Limonaia qualche anno fa, quindi so, un live di spessore.
Per
palati fini,
da sedersi e ascoltare.
No, ma anche in piedi, tanto
anche in piedi, si può scatenare.
Siamo giovani, ragazzi, si può stare in piedi. E poi mi fa piacerissimo che gli Aida presentano il disco.
Ma com'erano appena sono entrati nel fiore?
No, io mi ricordo Aida? Appunto di Andreino, che è una colonna di Fiore sul Vulcano. Andreino è il batterista, che è una colonna di Fiore sul Vulcano, che, ripeto, è veramente un soggetto che abbiamo visto crescere piano piano. Ancora,
migliorare o peggiorare?
No, allora, sicuramente è migliorato. Poi la scelta di fare il musicista sicuramente non va a suo favore. Questo lo fa sicuramente scivolare nella scala sociale. Però questa ovviamente è la vita che ci siamo scelti tutti, e si va avanti così. Ma è una serata che ci darà delle grandi soddisfazioni, secondo
Come
me.
Come speriamo che ci dia grande soddisfazione questa serata, diciamolo.
Sì.
Okay. Sei scaramantico, Matteo, infatti. Noi no. Dai, infatti non diciamo perché, incrociamo tutte le dita.
Esatto. Ma secondo me darà più soddisfazione sicuramente la serata del 13, quindi venite.
Il 13 aprile, Fiore sul Vulcano, Arci e Concertini hanno organizzato un evento che parte dalle 16 con laboratori, talk, concerti e DJ set, bevute anche a ottimi prezzi, lo possiamo dire?
Sì, soprattutto bevuta.
Ecco, quindi vi invitiamo tutti il 13 aprile all'Ex Fila per la serata che vi farà passare un weekend stratosferico. Ciao Matteo, è stato un piacere.
E allora, ciao Matteo, e allora per andare a introdurre questa serata, chiaramente andiamoci a sentire un pezzo dei protagonisti di questa serata. Questa è un'anteprima.
L'inedito del nuovo album che uscirà il 5 aprile degli Aida. A voi ragazzi.
È una paranoia col presente. Tutto è qui di fronte.
Ben trovati alla svolta, questo era Graffiti di Aida, l'inedito che potrete ascoltare all'Ex Fila il prossimo fine settimana, ma chiaramente abbiamo deciso di farcelo presentare in diretta, quindi abbiamo qui i ragazzi.
Ciao ragazzi, abbiamo la Ida Ben qua con noi, come state? Liberi, pronti, carichi?
Siamo pronti per questa serata?
Sì, 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 carichi.
A molla. Allora partiamo dalla base. Presentatevi, ragazzi. Il cantante.
Eccomi. Ciao a tutti, io sono Samuele e faccio finta di essere un cantante, ma in realtà non mi sento tanto cantante e loro sono i primi a dirmi che non so cantare.
Ma come? Cioè, vero, già vero, il sostegno vero. Viene no, dalle no, basi. Vero, vero. E poi andiamo al batterista.
Eccomi, sono Andrea, parte ritmica in rappresentanza anche per l'altro Andrea, il bassista, che non è fisicamente qui con noi, è ammalato, ma con lo spirito ci accompagna e ci sta seguendo sicuramente.
E soprattutto speriamo recuperi per la serata del sabato prossimo. Non questo, ma il 13, perché anche voi sarete all'ex fila.
Esatto, esatto.
E infine abbiamo il chitarrista
Lorenzo, sì,
come poteva mancare, cioè.
Diciamo sì, la parte melodica, la parte divertente,
questo ultimo
a suonare.
Esatto.
Infatti questo ultimo assolo in chiusura,
è stato, devo dire, è stata dura, cioè è stata soprattutto il suono è stata una cosa in cui fino all'ultimo non eravamo convinti, però
e
alla
invece
fine
spacca,
infine, sì.
Fatevelo dire, spacca.
Grazie.
Questo è l'inedito che abbiamo presentato, Graffiti, di un nuovo album completo. Qual è il titolo, ragazzi?
Allora, il titolo dell'album è Sotto i San Pietrini il mare. E l'abbiamo scelto... Allora, più che scelto come titolo, abbiamo prima trovato il titolo e poi scelto di fare un album.
Ah.
La storia è stata che...
Bellissimo.
Sì, cinque anni fa, nel 2019, si andò a una manifestazione di Fridays for Future e si trovò questo cartello con scritto Sotto i San Pietrini il mare. E si disse, ah, bello. Che significa? Non si sa. Quindi abbiamo preso questa frase che tutti abbiamo interpretato in maniera diversa, come una risposta a qualche domanda, a qualche... non si sa cosa. E quindi abbiamo detto, bene, questo, se mai dovessimo fare un album, sarà il titolo del nostro album. E da lì, quindi, poi effettivamente è stata prima una frase di una canzone e poi è diventato effettivamente il titolo.
Ah, ecco, c'è almeno una citazione, sì, 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 ok? Certo. Sennò era incredibile, bellissimo.
Sì, sì, sì.
Quindi, Sotto San Pietrini il mare, non ti chiedo cosa voglia dire, perché hai già detto che ognuno deve trovare la propria risposta.
Esattamente.
Così. E le proprie risposte le potranno trovare il 13 aprile all'ex fila con il vostro concerto. Quindi, siete pronti? Siete carichi? Cosa vi aspettate da questa serata?
Allora, da questa serata ci aspettiamo, prima cosa, che sia una botta di energia, perché cioè, a noi piace proprio suonare davanti alle persone e ci piace muoverci sul palco, urlare, cantiamo tutti.
Ragazzi, siete così pacati a vedervi, tranquilli, sì, precisi, sì. E il palco quindi è la vostra libertà.
Sì, sì, in qualche modo possiamo dire è la nostra libertà, anche Andre che è qui bello ordinato. Poi una volta dopo un concerto l'hanno chiamato il picconatore.
Il picconatore?
Sì.
Cioè, perché tirava delle martellate su quella batteria.
Sì. Le picconate. Quindi ci piace suonare e anche nelle canzoni ci sono anche delle parti in cui con dei cori che sono fatti per essere cantati dal pubblico. Anche.
Coinvolgere,
esatto,
quindi.
Esatto, per coinvolgere... la cosa più bella sarebbe la gente pogasse, succede poche volte, però il nostro obiettivo
dai.
È quello, diciamo anche.
Dai, invece con il mood giusto si può fare. Per pogare Andre devi battere, devi picconare.
Assolutamente, picconeremo, faremo in modo che la gente balli e poghi. E poi ovviamente l'altra speranza è che nasca anche un po' di curiosità dopo aver ascoltato quest'album che esce ora venerdì 5 aprile. Quindi diamo questa settimana di anticipo alle persone per prepararsi, conoscere...
Per imparare a memoria le canzoni.
Esatto, esatto. E
venerdì a mezzanotte l'album?
Venerdì, cioè alla mezzanotte di giovedì.
Esatto. Ok. Gli album escono giovedì, sì.
Ma perché? C'è una spiegazione a questa cosa?
Io sapevo che era per Beyoncé.
Beyoncé? Che ha combinato?
No, allora sapevo che prima gli album uscivano di mercoledì, credo.
Ok.
Poi una volta Beyoncé fece uscire l'album appunto il giovedì a mezzanotte e questo sconvolse praticamente il panorama discografico mondiale, e da quel momento si fa sempre uscire le cose
mega hit. Sì, ha funzionato. Sì, benissimo.
Non so se ci sono delle ragioni, che poi arriva il weekend, non...
vabbè, lo scopriremo venerdì allora a mezzanotte, dove uscirà il vostro album sotto i San Pietrini, Il Mare. Quindi invitiamo tutti gli ascoltatori a sintonizzarsi su Spotify e tutte le piattaforme. Vi possiamo trovare ovunque, sì, fuori, sì, ovunque.
Saremo fuori ovunque. Spotify, Apple Music, su Firenze, dentro e fuori internet, dove volete.
Questo è un bel traguardo, ragazzi. E pensare che è nato tutto magari da un collettivo come Fiori sul Vulcano. È possibile? Come è che vi siete conosciuti?
Ma allora, diciamo, la nostra storia parte dai banchi del liceo, infatti un po' per citare anche la nostra biografia, siamo quattro giovani ragazzi di Firenze, ecco, e poi sicuramente l'aver conosciuto Fiori sul Vulcano come collettivo e le altre band ha fatto sì anche che il nostro percorso artistico si concretizzasse in maniera maggiore. Ovviamente potersi confrontare con altre band del panorama locale ci ha spinto, ecco, a migliorarci e anche a poter ricevere un aiuto in maniera tale, ecco, da portare avanti la nostra carriera tutti insieme.
Ecco, quindi lo consigli magari di poter iniziare appoggiandosi a una realtà come Fiori sul Vulcano?
Certo, assolutamente, è importantissimo supportare realtà come quella di Fiori sul Vulcano, sia che si sia artisti, solisti, band a maggior ragione o anche addetti ai lavori, perché come dice il detto, banalmente l'unione fa la forza. E quindi...
e che forza, ragazzi, siete arrivati a presentare un album in anteprima in uno degli eventi più interessanti del panorama fiorentino. Merito anche vostro. Quanta strada da questi banchi di scuola, ma proprio compagni di classe?
Allora, non proprio compagni, perché c'è un po' di distanza anagrafica, però diciamo principalmente compagni di quartiere, ecco, siamo tutti vicini di casa e quindi ci siamo conosciuti così. Io e Samuele alla fermata dell'autobus, Samuele e l'altra Andrea a scuola, io e Lorenzo sempre a scuola. Insomma, e poi le connessioni sono venute fuori.
Com'è stata l'incontro alla fermata del bus? Cioè, te ascoltavi la musica, lui origliava, ti fa: oh, pezzone!
Quasi, sì, sì. Eravamo lì tutte le mattine, scuole diverse, però stessa fermata dell'autobus. Ciao, come ti chiami? Che fai? Suono? Sì, anch'io suono, e via.
E poi boom! È E Aida invece? Dite, questo secondo me c'è una storia più complessa.
Secondo te? Sentiamo.
Io dico perché vi piace la canzone di Rino Gaetano.
Bravo.
Davvero?
Viene da Rino Gaetano, da più che la canzone, l'album Aida in generale, che abbiamo soprattutto al liceo ascoltato a diritto. Io feci addirittura la tesina su Rino Gaetano.
No, fantastico. Come l'hai collegato alla matematica?
Non l'ho collegato. Cioè... no, non sapevo cosa portare. Portare Rino Gaetano cantando un pezzo, così almeno 5 minuti della 10 minuti di presentazione ce l'avevo pieno.
No, ma poi sai che show, cioè la gente è stasiata, cioè, non capita tutti i giorni.
Sono stato fortunato col presidente, gli andava bene, perché magari un altro presidente mi chiudeva la porta.
Questo sì, era un rischio, te la sei giocata bene.
Ma quindi solo il nome o prendete anche ispirazione dall'artista per fare le vostre canzoni o i vostri pezzi?
Allora, inizialmente anche le canzoni, ora abbiamo preso più un tipo di scrittura più da gruppo, e quindi a livello di genere e di mood è cambiato.
Ecco, quindi la domanda viene: come nascono quindi le vostre canzoni di oggi, quindi in confronto magari a quelle, allora, fatte in passato?
Abbiamo iniziato con, principalmente io portavo dei pezzi, chitarra e voce, poi si arrangiavano. Ultimamente invece magari c'è sempre anche una base chitarra e voce, però si stravolge tutto proprio dalle parti, e spesso nasce anche che magari una melodia o una musica, poi ci costruiamo sopra il testo.
Cioè il testo è una scrittura, quindi anche il testo è una scrittura di gruppo?
Ci stiamo arrivando, magari faccio di più io all'inizio, però l'obiettivo è anche quello lì, per fare qualcosa sempre di più comunitario, cioè ci piacerebbe proprio. Poi magari il testo che porto io lo riguardiamo tutti insieme, non è mai: ah, il testo è questo.
Non è tipo il progetto. Va tanto di moda dire il progetto, che di una persona è l'idea e tutti gli altri fanno quello che decide lui.
No, esatto.
Questo è un gruppo.
Esatto.
Oh, bello, vecchio stampo. Ragazzi, quindi si va a fare la presentazione di quest'album cambia molto rispetto alle vostre opere precedenti. Dove vedete queste differenze? Diteci.
Ma allora io appunto penso che l'album per la band sia estremamente più importante che per l'artista, per
il solista.
L'album è proprio un punto d'arrivo, un punto di partenza, è il raccogliere le esperienze che abbiamo fatto in 3-4 anni in 8 canzoni, in 40 minuti, poco più di canzoni. Quindi sì, penso che appunto il primo album, il nostro album di debutto, sia appunto una bella cosa, una cosa importante. Penso sia arrivato anche il momento giusto, perché si vede un'energia in città, in generale, anche un po' in Italia, un'energia appunto rinnovata anche verso questo genere. Quindi secondo me è il momento giusto, e poi ovviamente in realtà iniziamo già a pensare a un secondo, quindi
chi si ferma è perduto.
Esatto.
E in tutto questo, comunque, quanto tempo vi chiede la produzione di un brano? Perché in parole sembra, ah sì, prendo, porto questo, è fatto, ne parliamo, fine. Non basta un giorno, immagino. Quanto ci si mette a creare un album?
Beh, allora, diciamo, il processo può essere più o meno lungo. Dal punto di vista artistico, ecco, quando arriva il pezzo, magari siamo in sala prove, siamo nella nostra saletta e stiamo provando, già da una prima prova, ecco, si dà una sgrezzata a tutto il brano. È vero che poi, a seconda di quanto frequentemente ci vediamo e riusciamo a lavorarci, poi si ottiene il pezzo definitivo. Diciamo, già dalla prima prova si ha un'idea del brano. Naturalmente poi, con l'aiuto magari di un produttore, o mettendosi anche noi a stendere un attimino che cosa abbiamo suonato e che cosa abbiamo fatto, capiamo poi meglio effettivamente il brano che è nato, cosa può diventare. Quindi ora, per quanto riguarda quest'album qui, l'abbiamo finito di registrare, che era marzo, insomma un anno fa praticamente, nella primavera dell'anno scorso.
E avete deciso di aspettare fino ad ora per la pubblicazione?
Sì, purtroppo, diciamo, dal punto di vista artistico, ecco, una volta che i brani sono fatti, registrarli non è troppo complicato. È parte poi tutto invece un iter che fa parte della promozione e della produzione in sé proprio, quindi trovare il distributore, un'etichetta, ecco, che è tutto un altro compito che richiede, certo, ovviamente anche quello dei propri tempi.
E voi a chi vi appoggiate?
Allora, il disco uscirà per Alti Records, distribuito da Believe e prodotto invece da Dischi Maestro, che è la parte gestita dal maestro Pellegrini, chitarrista, okay, di Zen Circus, ecco, che aprirà la serata del 13 con noi.
C'è un conflitto di interessi, quindi, in questa serata?
No, assolutamente, è tutta una grande famiglia, anzi, certo. Francesco parteciperà con noi su qualche brano, quindi ecco, sarà una serata.
Bello, anzi, vedi, il maestro che passa la palla all'allievo, quasi, cioè, solenne.
Ma nella produzione, la dilatazione di questi tempi fra la realizzazione e la pubblicazione, magari non è che magari avevate trattato temi o cose volevate dire in quel momento e la dilatazione magari ha fatto perdere un po' il... È una domanda, magari non è così.
Carpe diem.
È un pochino... può essere successo, però... continuando sempre a lavorare e avendo l'attenzione su, cioè, sempre sul lavoro che uno riesce a fare suonando, cioè, comunque i pezzi sono tuoi e li e sei convinto che siano tuoi di volerli fare, quindi diciamo che non ci sono dei temi che abbiamo un tema super nuovo che stiamo trattando ed è vero in quel momento, cerchiamo di essere molto in terra terra, però non è terra terra, parliamo di noi stessi, quindi
è un confronto diretto,
esatto, sì.
Quindi c'è un pensiero anche a questa cosa quando si realizza un brano, cioè, nel senso, sapendo che magari io lo dico oggi e voglio trattare ipoteticamente che so che magari è un po' scaduto, se esce tipo 6 mesi dopo, chiedo, quindi magari ci fa un po' più attenzione ai termini usati o anche ai temi trattati nei brani.
Allora, più che alle parole, magari più la parte musicale. Cioè, ogni tanto ci sentiamo magari meno attaccati e meno... cioè, che avremmo fatto in maniera diversa la parte di suonata.
Ti fa cambiare idea, ti mette il dubbio.
La suoneresti in maniera diversa. perché nel, anche nel, come diceva prima Andre, i brani non è che nascono a tavolino, nascono quando si suona, che sia in sala prove. Noi ci aiuta tanto anche la parte di concerti, infatti volevamo dare nel disco un'impronta che sembrasse suonata live. Non abbiamo editato molte parti e quindi sono più vivi in qualche modo, meno computerizzati, ecco.
Ma quindi come un po' nel teatro, che magari una persona, un regista, fa uno spettacolo con la di là, con magari anche più repliche, quindi più concerti, cambia, non è che cambia lo spettacolo, però magari la canzone prende una forma diversa, viene...
Sì, magari sei anche te che riesci a dare una canzone una forma diversa, sì sì. Cioè, nata in un modo, per te significava qualcosa e poi dopo 3 mesi che la suoni ha tutt'altro significato, e il significato gliel'ha dato anche il suonarlo, il registrarlo, quindi cioè, cambia nel tempo... E si evolve, cioè ci sono dei pezzi che erano nati in una certa maniera e sono diventati tutt'altro. Penso anche all'ultimo singolo che è uscito, San Pietrini, era molto lento, durava 5 minuti, ora è serrato con la cassa dritta e quindi è proprio completamente diverso, abbiamo cambiato delle parole nel tempo, quindi
il picconatore non perdona,
no anzi prende il sopravvento e ti cambia.
Avete avuto dei vincoli nel realizzare questo album?
No, nessuno. Questo è stato molto bello perché ci sono stati, cioè, ci hanno detto sì,
liberi,
cioè i pezzi sono vostri, scegliete voi e niente.
E quindi non c'è il ritornello dei partiti dentro 40 secondi?
No, fortunatamente no, siamo molto contenti anche del lavoro che abbiamo svolto col maestro Pellegrini e con l'altro ragazzo che ci ha aiutato, perché sono stati molto, insomma, ci hanno ascoltato, ci hanno aiutato, hanno dato i loro consigli, però non ci hanno detto no, questo è per forza così, la struttura dobbiamo cambiarla, deve essere radiofonica, non ci piace questo pezzo. Sono stati molto fratelli, ecco,
molto gentili, decisamente. In un panorama musicale di avvoltoi, falchi e predatori avete trovato un'oasi molto interessante, ragazzi. Fortunelli,
sì, noi siamo... probabilmente se non fosse andata così non ci...
Vi ha contattato il maestro o vi siete proposti? Come è andato?
Ci siamo proposti. Gli ho scritto su Facebook non pensando mi rispondesse, e in realtà mi ha risposto, mi ha chiesto il numero di telefono.
Allora, cosa gli hai detto? Andiamo nel dettaglio. Come si cattura l'attenzione? Dick pic? No.
No, quella...
Ok, quindi questa no. Via.
Gli scrissi: ciao, sono Samuele degli Aida. Avevamo quel tempo scritto 5 pezzi e ne avevamo registrati 3 per il Rock Contest.
Ok.
Quindi un contest sempre qui locale, in casa, cioè erano demo, certo, registrate a casa. E glieli mandai e gli dissi: abbiamo questi pezzi, se gli dai un ascolto mi fa piacere. Lui effettivamente li ascoltò e poi mi invitò a un concerto suo alla manifattura. Lì si parla un attimo e ci invitò a tutti a fare una masterclass, che doveva essere: portiamo un pezzo, lo registriamo in presa diretta la prima volta, facciamo 3 prove e poi lo riregistriamo, così vediamo
i cambiamenti,
esatto, dove ha portato la mia produzione, se vi piace, così. E lì doveva finire il nostro rapporto, doveva essere solo confinato a quella masterclass. Poi nel tempo c'è stata la pandemia, ci sentivamo quasi settimanalmente, e poi abbiamo prima registrato 4 singoli che abbiamo pubblicato 3 anni fa, e poi abbiamo detto vabbè, ma continuiamo, e ci stavamo simpatici.
Quindi il messaggio è provare sempre, sì, cioè sì, se uno non si butta, il timore è il più grosso freno per chiunque. Dare un messaggio, e va a sapere te da quel messaggio, domani vedremo le chat di tutti i social intasate, che influenza avete, ragazzi, avete risvegliato una generazione, sarebbe bello
quando i social funzionano bene, ogni tanto.
Sì, assolutamente, una delle poche volte in cui, più che altro io non me l'aspettavo minimamente, cioè un messaggio, uno dice sì vabbè dai, mandiamolo, ma sì dai,
anche su Facebook ora magari ci sta anche meno gente, esatto. Sta anche fortunato,
magari è stato quello
può essere, va a sapere te, più abituati a utilizzare questo social data l'età anagrafica, hai scelto il target giusto, gli scrivevi su Instagram, non lo leggeva magari,
esatto, magari lì gli scrivevi,
ma lui gli ha scritto su tutto, anche su LinkedIn, no?
possibile, ora non mi ricordo, però possibilissimo.
giusto così.
Magari su Facebook ha letto il messaggio e mi ha risposto, su Instagram no, non mi ricordo 5 anni fa se gli avevo scritto di là.
Vabbè, però comunque questa è una realtà molto interessante. E qui si va ora un pochino a conoscervi meglio nelle dinamiche di gruppo. Tutta questa grossa parità viene messa in discussione dai gusti personali. Conosciamovi, vogliamo conoscere. Quanti di voi sono accomunati anche dagli interessi musicali extragruppo? Ascoltate le stesse cose?
Sì, penso, diciamo, in gran linea sì. Cioè, nel senso... diciamo abbiamo una base ecco simile,
okay.
Poi ognuno ha un po' le sue derive,
non c'è
più estremiste.
Bello ragazzi, ma questo è un paradiso fantastico.
Sì,
eh.
Sì, sì, no, anche perché non penso poi funzionerebbe tanto anche, cioè, in fase di arrangiamento, a qualcuno piace in un modo, ad altri in un altro, quindi in realtà avendo una buona base diciamo simile di esperienze di ascolto, questo facilita molto poi la produzione dei pezzi. Poi è anche bello che ognuno abbia appunto i suoi piccoli, diciamo,
interessi,
esatto,
gusti,
giardini privati dove, certo, coltiva le sue cose e ogni tanto le propone, le porta e, certo, e da questa contaminazione poi viene il bello, ecco.
Esatto, è lì nel diverso che cresce, che nasce. La materia nuova, la materia prima che per un artista, ovvero la novità. Come si fa a stupire in questo panorama? Ve lo siete chiesti? Cioè, voi cos'è che portate che prima non c'era? Questa è una domanda grossa.
Sì, è una bella domanda ed è anche cioè, la domanda che ci tormenta. Cioè, nel senso,
se lo pongono tutti questo.
Sì, cioè, non volere scadere nel banale è, diciamo, il primo obiettivo. Io penso che in generale siamo un po' facilitati, credo, dal fatto che suoniamo in Italia, quindi un paese che secondo me appunto nel tempo ha perso un po', diciamo, la tradizione del rock e quindi appunto di conseguenza la scena alternativa risulta sempre nuova, risulta sempre una novità. Quindi sicuramente appunto fare parte di questa scena è una cosa appunto che ci facilita molto l'essere, il sentirci un po' speciali, ecco. E poi io penso che appunto in generale la grande qualità di noi Aida è appunto il rapporto con il live, cioè nel senso dopo dei periodi in cui sembrava che i concerti non servissero più a niente, sembrava che appunto la musica live fosse morta, sembrava che la gente ascoltasse solo la musica in cuffia, in cassa, in casa.
In cassa, bellissimo, rave,
sì, esatto,
nel salotto.
Oppure appunto la musica registrata, diciamo DJ set, per così dire. Penso che poi in realtà un po' la cultura del club, la cultura del live un po' si sta muovendo e quindi sì, fare parte di questa, di questo tipo di insomma di classe.
Questa nuova ondata rock vi fa ben sperare.
Esatto, oh. E appunto questa ondata di live nei club che, cioè, noi consigliamo sempre, ecco, sì, bello ascoltarci su Spotify, però
live
è un'altra cosa, esatto.
Bellissimo. E ora facciamo un giochino. Fra 10 anni dove vi vedete? Bam. Sanremo non vale perché ormai non c'è più, no, invece.
Cioè, allora anche X Factor lo togliamo,
non scadrà, più. Non lo faranno più, ma no,
l'Eurovision c'è ancora, se volete.
L'Eurovision c'è ancora, nel caso
andare a San Marino a provare a...
Ecco,
esatto. Visto, se non volete passare a Sanremo, magari. Tanto, dei Toscani ci hanno fatto andare l'anno scorso.
È vero. I Peter Jacks
di Pistoia, sì. Da Pistoia sono andati a San Marino, hanno vinto il Festival di San Marino e sono andati a fare l'Eurovision Contest.
Mamma, Manfrina incredibile.
E quest'anno ci è andato un francese, sì, invece.
Ma guardate San Marino come se la studia, ragazzi.
È per l'Eurovision, questo è altro, anche la Bertè ci aveva provato.
Sì, anche la Bertè è andata
ma
a San
Marino.
Ma
anche questa volta è una cosa pazzesca, perché fino a 5 anni fa l'Eurovision in Italia non aveva senso di esistere, cioè comunque è un festival che ormai c'ha quasi 80 anni, quindi
sì,
però
davvero.
Va in parallelo con il festival di Sanremo.
Ma senti,
è stata l'Italia poi a crearlo, a generarlo.
Ah, ecco.
E, cioè a spingere di farlo, diciamo, ecco. E quindi, cioè, Boh, chissà come mai, non so, ma è una cosa che magari può... Sì, ecco. Lo ascoltate, lo guardate, lo seguite?
In realtà più Sanremo, però ecco, anche l'Eurovision qualche volta ci è capitato di...
Lì però ci sono vincoli, per,
personalmente.
Lì ci sono vincoli, 3 minuti di canzoni categorici e 30 secondi per cambiare il palco, perché viene tutto registrato nella solita giornata, i cantanti cantano 2 volte al giorno. Per fare, quindi è una cosa pazzesca,
musicale,
no, no, no. Si allarga la scena, si inizia a inserire tutte le varie nazioni e più c'è bisogno di essere scalettati, ovviamente.
Molto meglio all'Arci, all'ex Fila.
C'è tempo per pensarci a questo,
siamo
dai.
Tutti ad agio, con calma.
Il 13 aprile, sabato, non questo, il prossimo, all'ex Fila in concerto, gli Aida presenteranno il loro nuovo album. Ditelo, è un nome troppo bello.
Sotto
i San Pietrini,
il mare.
Bellissimo, anche così. Improvvisazione ad hoc. Ragazzi, è stato un vero piacere avervi qua come ospiti, però ancora non mi avete risposto. Fra 10 anni dove?
Tour negli stadi.
Oh!
Ci
siamo, ci siamo.
Questa l'abbiamo segnata, eh? Nel caso offrisci un biglietto come
chissà, magari non sarà nemmeno Pellegrini. I Franchi, perché ci sarà quello nuovo.
Esatto.
Magari no. Dato i tempi.
Tour nel Viola Park.
Bellissimo. Rocco B commisso. Vabbè, lasciamo perdere la B. E grazie mille, in bocca al lupo, come si dice in queste occasioni, per scaldare la prossima settimana l'ex Fila. E come sempre, se ci saranno altri eventi, vi invitiamo. Faccelo sapere, perché comunque siete sempre invitati qua in radio. E come si dice, si può dire, si può dire merda? Si può dire?
Possiamo dire.
In bocca al lupo, ragazzi.
Scaramantici. Ciao, grazie, ragazzi.
Grazie. Ciao ragazzi, ciao. Buonanotte. Noi ci sentiamo fra 2 mercoledì per la prossima puntata della Svolta. Buonanotte.